Domenica diciottesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 12, i versetti 13-21.
Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», disse, «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
Dal libro del Coelet, capitolo 1, versetto 2, e capitolo 2, versetti 21-23.
«Vanità delle vanità», dice Coelet, «vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo, dovrà poi lasciare la sua parte a un altro, che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità. È un male grande. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità».
Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3, i versetti 1-11.
«Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù e non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece, gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti».
Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito, affinché, accompagnati dalla sua protezione, possiamo davvero essere in Cristo vivendo la sua parola nella nostra storia. Amen. Domenica 18 del tempo ordinario. Avete ascoltato l'Evangelo, è la domenica del ricco scemo. Stolto è quella che si dice, no, una parola corretta, ma il ricco è scemo, manca proprio di qualsiasi barlume di intelligenza. Perché? Beh, qui siamo dinanzi a quello che è uno dei bisogni fondamentali dell'uomo, la sicurezza. Da sempre l'umanità appassionatamente e necessariamente ricerca un fondamento stabile su cui poggiare la propria esistenza. E fra le preferenze più antiche dell'uomo è il denaro, o le cose, in senso più ampio, come pietra angolare su cui costruire la casa della propria esistenza. Il denaro, quando diventa Dio, è la fine dell'uomo, perché il denaro è davvero una falsa sicurezza. Si dice che il denaro è tutto, il denaro è potere, anzi, è il potere. Senza denaro non si può far nulla. Il denaro dà all'uomo il senso della sicurezza, la possibilità di fare tutto. E qui scatta poi il meccanismo dell'accumulazione, no? Il denaro non è mai troppo. Diventa dunque idolatria, perché diventa il proprio Dio e per averlo si è disposti a tutto. La sete di denaro oppone l'uomo all'uomo e se uno cerca di avere la parte maggiore, allora l'altro diventa un concorrente da superare o addirittura da eliminare. La divisione dell'eredità nelle famiglie è sempre un momento difficile. Lo è stato, lo è ancora. La divisione dell'eredità diventa la divisione della famiglia, perché fare le parti giuste è difficile. Su che cosa si basa poi questa giustizia? Parti uguali? Chi ne ha bisogno? E insomma, sapete bene, ancor meglio di me. Il denaro è la sorgente di tutte le gerarchie sociali, di tutte le discriminazioni. Chi ha più denaro è più in alto, gli uomini non sono più uguali, si distinguono per quello che hanno. L'uomo del denaro però diventa anche un uomo solo, alienato, schiavo. Il denaro infatti è una prigione, l'uomo del denaro è l'uomo vecchio, di cui spesso ci parla Paolo. Problema dunque della divisione della ricchezza. Uno dei problemi più gravi a tutti i livelli. Come si pone Dio in questa situazione? Beh, nell'Evangelo Gesù rifiuta di farsi giudice fra questi due fratelli. Capiremo, adesso possiamo anticipare che fare giustizia mediante la via del potere non è la missione di Gesù. Lui ha scelto la via della debolezza, non della forza. Cristo non condanna la giustizia o il potere. Il potere non è la via che egli ha scelto per fare giustizia. Abbiamo già avuto modo di comprendere che cosa intende Gesù per giustizia, non devo ritornarci, ma se è necessario lo farò anche. Cristo riprende quello che è l'insegnamento della saggezza umana già espressa nell'Antico Testamento. La parabola del ricco scemo, infatti, mostra che le cose sono una falsa sicurezza, il possesso è una realtà illusoria. Il ricco è posseduto dalle cose che, diciamo, non sono sue. Infatti, quando muore, dice il brano, le lascia, non le porta con sé. L'uomo ci prova a portare con sé anche dopo la morte. La morte rivela dunque in modo evidente la verità. La meditazione della morte compie nell'uomo la liberazione da un'illusione, quella che è una prima liberazione dalle cose. Ma questa mediazione non è di tipo moralistico. Gesù non vuole inculcare nei suoi ascoltatori ricchi il timore di una morte improvvisa, come quel confessore che dice al peccatore renitente, no? Dice: non ti vuoi confessare? Va bene, fa niente, io vado a casa. Domani, se sarai ancora vivo, ne riparleremo, no? Non pone la morte come una clava per costringere, per colpire l'uomo. Il timore di una morte improvvisa che manda in fumo tutte le speranze non è questo. La visione che si ha qui della morte è escatologica, cioè collegata al giudizio di Dio. Il fondamento sicuro dell'esistenza, lo anticipiamo, è Dio solo. In Lui tutto acquista significato, anche l'uso delle cose in sé buone. È l'uomo poi che ne fa spesso, no? Cattive, le fa diventare tali. Le cose, il denaro stesso, non sarà più strumento di divisione ma di comunione. Se l'uomo non tiene egoisticamente per sé il denaro e le altre cose, ma trasforma queste in segno di amore, di comunione, di condivisione. Ma lasciamoci guidare, come sempre, dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, un testo celebre: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, sei Tu il mio soccorso, la mia salvezza, Signore, non tardare». Salmo 69, una supplica individuale, è la preghiera con cui, le parole con cui inizia la preghiera giornaliera, O Dio vieni a salvarmi. L'inizio di questa preghiera aiuta l'assemblea a chiedere e a pregare degnamente, così come domenica scorsa ci era stato detto. Due epiclesi, due invocazioni parallele: il Signore venga in soccorso, anzi si affretti ad aiutare. Le necessità dell'orante sono così urgenti, no, che egli con insistenza chiede al Signore, il suo unico soccorso, il suo unico liberatore, che non tardi, se non vuole che egli perisca. Non tardare, poi, lo ricordiamo, è un tipico tratto del tempo di Avvento, questa venuta del Signore. Il canto all'Evangelo, Matteo capitolo 5, versetto 3. Siamo dunque nelle beatitudini, l'incipit di questo discorso. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno di Dio appartiene ai poveri in quanto allo spirito. I poveri che nulla possiedono, qui non si fa insistenza semplicemente sulla materialità della povertà, Certo, anche questa, ma è sull'affidamento che di sé si fa a Dio, senza confidare in altro. E questa è la povertà dell'uomo, che pone la sua salvezza nelle mani di Dio e in nient'altro. Per cui anche quello che ha dei beni può essere povero in spirito, può confidare, ma non fa finta di essere povero. I pantaloni, cioè, strappati, foderati di velluto all'interno, no? Come la maglietta cotone e lana che si diceva una volta. No, non è una finzione, non è una menzogna, no? Ma chi fa chi fa di sé una donazione piena a Dio. Chi fa vuoto delle cose, sapendo che tutto sarà colmato da Dio, dal suo regno. E sono beati perché da Lui attendono tutto, ovvero le realtà divine. È lo Spirito Santo, in sostanza, che ci ricordava l'Evangelo di domenica scorsa, no? Il bene più grande, quello che Dio dà a coloro che glielo chiedono. Anche oggi la prodiga ricchezza dell'Evangelo dunque è distribuita agli uomini. La carità del regno non solo mostra, ma dona le ricchezze del regno che aiutano e sono valide per la salvezza eterna. Così infatti ci ricorda la conclusione dell'Evangelo, così raccoglie e chiude la preghiera della colletta, la seconda: arricchire davanti a Dio è più importante che accumulare tesori per sé. Ci fa pregare la preghiera di colletta: o Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati a possedere il regno, fa che operando con le nostre forze a sottomettere la terra, non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te, per Cristo nostro Signore. Dunque, in quella salita verso Gerusalemme, l'Esodo, dice Luca, ne parla infatti soltanto lui, che ne fa, come dire, un cammino proprio del terzo Evangelo. L'esodo a Gerusalemme, lì dove si consuma con la croce e la resurrezione la missione del Signore, la salvezza piena. Lungo questo complicato itinerario Gesù elargisce la ricchezza della dottrina nel suo Evangelo. Un Evangelo che annuncia con la parola, che mostra con le opere della carità del regno, affinché gli uomini possano diventare il popolo benedetto, capace di accogliere Dio. La catechesi è sui beni che non procurano la vita. Una parabola, quella del ricco, che abbiamo intitolato appunto scemo, poi se c'è necessità lo espliciteremo ancora, cioè non è un errore casuale, è un'assenza completa di qualsiasi prospettiva, anche di intelligenza minima, istintiva potremmo dire, che il ricco manca. C'è un legame con la pericope di domenica scorsa, che si è chiusa, lo ricordiamo, al capitolo 11, versetto 13, siamo al capitolo 12, versetto 13 ancora, quindi di per sé c'è quasi, a parte il capitolo, ma qual è l'unione? Beh, il padre regala cose buone ai figli, ovvero lo Spirito Santo, che ci consente di leggere e comprendere la pericope di oggi. In 11:13 e in 12:18, a proposito, se voi prendete il testo, raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Lì dove ho posto il cuore, ritroviamo il termine agathos nei due versetti. Ma chiaramente dove l'uomo ha attaccato il cuore? Alle cose materiali nella nostra parabola. L'invito di Gesù invece è allo Spirito Santo. Gesù sta parlando ai suoi discepoli su quella che è la sequela. Infatti, in una visione più ampia, nella sequela noi abbiamo la persecuzione, i versetti 1-12, il pericolo del possesso e i versetti 35-48, il ritorno del Signore. State svegli, come un ladro, non avvisa quando viene, così anche il Signore. Quindi il nostro brano, i versetti 13-20, possono essere strutturati in tre parti. C'è una domanda che dà inizio alla pericope, un avvertimento da parte di Gesù, il versetto 15, e la parabola, i versetti 16-20. Abbiamo già accennato alla divisione a causa dell'eredità che si crea nelle famiglie, no? Si dividono le famiglie più che i beni, abbiamo detto, mettendo in luce quelle avidità che ci sono, ma che si sono tenute nascoste, no? In attesa di poi il momento opportuno in cui li si manifesta. Potremmo pensare che di fronte alla domanda che viene posta a Gesù, questi prenda, secondo il suo solito, le difese della giustizia, sostenendo la causa dell'uomo defraudato da questo fratello, no? Di a mio fratello che divida con me l'eredità. Dobbiamo un po' entrare nel contesto della situazione per capire il netto rifiuto di Gesù, che certamente ha qualcosa da dire sull'argomento, ma soprattutto non tollera che ci si serva della sua autorità morale per sostenere rivendicazioni e interessi particolari, perché qui di questo si tratta, quindi c'è già un campanello d'allarme. L'uomo, piuttosto che appellarsi a Gesù, deve assumersi le proprie responsabilità. E questa è infatti la prima lezione che possiamo trarre dalle parole di Gesù. Infatti, noi spesso siamo tentati di mettere Dio dalla parte dell'autorità, della patria, della prosperità, di una o l'altra opzione politica. Non è cambiato nulla. Non dimentichiamo che Gesù è diventato uomo, ma si rifiuta di prendere il posto dell'uomo, di sostituirsi alla sua libertà, ovvero di decidere per lui. È comodo, anche perché poi sappiamo con chi pigliarcela, no? Quando si fanno gli idoli, questo succede. Finché le cose ci vanno bene, noi siamo d'accordo e soddisfatti anche che altri decidano per noi. Ma quando poi le cose non vanno bene, e allora è l'altro che ha sbagliato, non io, a fidarmi di lui. Gesù dunque rimanda alla propria dignità, alla propria coscienza. Gesù ha intuito la molla che spinge il suo interlocutore e la sete di guadagno, l'amore per il denaro. Il problema di fondo, dice Gesù invece, è sapere che cosa assicura la vita. E infatti la parabola di quel proprietario terriero che vive una cattiva avventura, no? Quando tutto sembra andar bene, paf, le cose cambiano. È stato poco lungimirante nella previdenza umana. Il ricco della parabola credeva di aver trovato la propria assicurazione sulla vita nelle abbondanti riserve accumulate nei suoi granai. Ma improvvisamente la morte lo ghermisce. E Gesù denuncia l'imprevidenza e dice, vedete la sua follia? Egli, limitando le proprie aspirazioni a quelle del mondo, in sostanza mi ha rinnegato Dio. È davvero folle chi pensa che l'essenziale nel mondo sia produrre, accumulare, affidare la propria vita alla sicurezza di un buon conto in banca. Il denaro, no? Ricordate? Sono tanti gli episodi, no? Quella commedia, tragedia, insomma, no? Di Edoardo, quando da passare la nottata si conclude, no? C'è una donna che ha speso tutte le sue energie dopo la guerra, durante la guerra, nel traffico, no? nel commercio, è stata spietata. Alla fine manca una medicina che tutto il suo denaro non può comprare. C'è la medicina, ce l'ha un uomo a cui lei ha rifiutato, ha fatto pagare, no? Il cibo contrabbandato, no? Molto caro. E quest'uomo dice, si presenta, no? A tarda sera, quando ormai le speranze di guarigione di questo figlio sono risicate, poche, e dice, e questa è la medicina, ce l'ho io, no? E potrei venderla a caro prezzo, o vendicarmi. E invece gliela dà, gratuitamente. Ripeto, sono diverse le cose che noi possiamo citare, no? Come non è il denaro, dunque, che assicura la vita. Arricchire davanti a Dio significa donare, condividere, sapendo verso che cosa e verso chi scorre la propria esistenza. Questo è quello che conta, non altro. E anche la prima lettura scelta dal Coelet, come non poteva essere che così. Il Coelet appartiene al gruppo sapienziale, come Giobbe, come alcuni salmi, il 38, 48, 72, oltre che a diversi passi profetici, no? Il Coelet presenta un punto di vista che è molto caro soprattutto a coloro che sono chiamati i contestatori atei della scrittura, no? Un punto di vista certamente pessimistico e disperato. C'è una situazione di rovina che l'uomo vive. E questo interpella l'uomo che non crede in modo violento o ironico o remissivo. Il Signore opera, e allora è anche un po' superficiale, questa condanna di Dio, un po' come poteva essere quella di domenica scorsa, l'istruzione di Sodoma e Gomorra, non c'è nessun giusto, e va bene per gli adulti, e se ci fossero dei bambini, che certamente c'erano, ma è chiaro che il testo non vuole entrare, no? Nel rivelare un Dio che condanna senza giustizia, lo abbiamo visto, non è questo il richiamo. C'è una condanna del peccato. Chi ha peccato è condannato, non chi non ha peccato. Quindi questo mette fuori. È chiaro che se andiamo a fare poi distinguo, no, le precisazioni, il racconto non tiene conto, non sta lì a distinguere, altrimenti è come la battuta, no? Di un testo che sia drammatico o comico, se entri nei dettagli la rovini, no? Se la spieghi prima di dirlo, dopo, anche spiegarla dopo, no? Non rende, che o la capisci o non la capisci. Allora, bisogna dunque cogliere quello che il testo vuole dire. Che cosa ci dice il libro del Coelet? Discute su questioni che il quotidiano rivela, ad esempio quella che la ricchezza premia i buoni, la povertà i cattivi. Non è così. Già Giobbe aveva detto che, no, c'è qualche cosa che non va. E il Coelete dice, anzi, se vogliamo essere, diciamo, chiari fino in fondo, no, sono i cattivi che sono ricchi proprio perché tali. I poveri, no, soprattutto se buoni, non diventeranno mai ricchi. Coelet è un autore che appare disincantato, quasi cinico. Un uomo che vede l'esistenza normale, non rispondente a quella razionalità divina e neanche alla ragione umana oggettivamente intesa. Arriva a dire che la vita è inutile, è sprecata quasi, è vano, è un ritornello che risuona quasi monotono, in questo libro, ripreso anche da certa critica, del mondo. Tutto è vano. È vano anche il male, in ogni suo aspetto, ma anche il bene. Ecco dunque il disincanto. Ma comunque c'è una soluzione positiva che noi ritroviamo in questo autore, al capitolo 12. Fa memoriale del creatore tuo. Dice, si possono dire delle cose, e le abbiamo dette, però alla fine, no? Vediamo, conosciamo di più Dio. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti e quanto avviene Dio porterà nel giudizio per ogni errore, sia esso buono, sia esso malvagio. Quindi alla fine c'è. Beh certo, l'autore non è cinico fino in fondo, Adesso se l'abbia fatto per quieto vivere, no? O per vera convinzione, qui a ognuno le proprie deduzioni. Tenuto conto che tutto è vanità, davanti a Dio è vano che l'uomo si agiti senza portare a nulla, poiché tutto finisce, nulla resta. Il nostro brano è tremendo. Un uomo fatica per conseguire sapienza, dottrina, beni, ma è un prodigarsi inutile, perché l'ozioso attende tranquillo che chi si è agitato muoia e lasci tutto a lui, che non ha mosso un dito per conseguire quelle ricchezze. È la conclusione della nostra parabola, no? Perché questo ricco muore, beh, quei beni saranno pure andati a qualcheduno, no? L'autore proclama in modo ironico e doloroso che questo è vanità e anche un grande male. A chi giova tutto l'agitarsi? A nulla. Non è forse vanità conoscere, agitarsi per dolori, amarezze, non dormire la notte perché, sì, anche per fare le ricchezze, no? Bisogna impegnarsi. Anche il cattivo non è che sta, che è tutto facile, eh? Come diceva il gatto, no? Quando si mangia il topo, dice: un topo vede il gatto, si nasconde, no? Poi, per capire se c'è qualcheduno, tenta di drizzare l'orecchio e sente abbaiare. Dice: abbaia, se c'è il cane, non c'è il gatto. Il cane non ce l'ha con me, esce, zac, e il gatto lo piglia, no? E il topo dice: ma come? Dice il gatto, se non conosci le lingue e mo mangi. No? Quindi si è impegnato, battuta certamente, ma se avete visto, beh, oggi di filmografia, di thriller su rapine e cose, no? Ci vuole un impegno, per rapinare con tutti gli allarmi e le cose, quindi non è che uno va lì, è finito il periodo della clava dietro l'angolo, no? Delle barzellette. Ma ritorniamo al nostro brano. Oggi, senza arrivare a quegli eccessi, no? Per cui vanità delle vanità, tutto è vano e quindi si rigetta anche la creazione, la materia. Forse si è più equilibrati se si tiene conto del detto paolino che occorre fare, agire, possedere tutto come se non fosse un fatto tuo che ti interessa. No, non possedere le cose, usarle come se si possedessero, ma non possederle. I cristiani devono lavorare per il regno di Dio e anche materialmente. Dunque non estrapolare una frase dal libro del Coelet o Ecclesiaste e farne un motto di vita, che porta poi a quel cinismo che è la via al disprezzo del mondo. E dunque anche poi a quel diffuso malessere e diffidenza contro la Chiesa, che ha una sua posizione, con le sue fragilità e le sue debolezze. Poi faremo, se abbiamo tempo, qualche piccola riflessione anche su questo. L'Ecclesiaste va riletto dunque nel contesto biblico generale, in cui la creazione è buona, il lavoro dell'uomo è ottimo, e proprio per questo è obbligatorio secondo il precetto originario divino, Genesi 1, 26-28. Paolo dirà: chi non lavora neppure mangi, seconda Tessalonicesi 3,10. Dunque l'Evangelo di oggi ci aiuta a situare nella prospettiva giusta tutta la questione. Quindi occorre anche darsi da fare, occorre impegnarsi. Con un impegno che ci toglie anche delle ore di sonno, se vogliamo, no? Ma non nella disperazione di chi è schiavo, ma di chi invece si impegna come una madre, un padre per il figlio, svegliandosi anche di notte, perdendo ore di sonno per la preoccupazione del figlio. Lì è una preoccupazione legittima. Anche il Salmo responsoriale, una supplica comunitaria, il Salmo 89, con il versetto responsorio preso dal primo versetto del Salmo: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Ecco, l'orante, così l'assemblea, fa del Signore il perenne rifugio dell'umanità intera. Non soltanto di Israele, che pur lo cantava come suo unico protettore. Una profonda riflessione sapienziale anche questo Salmo, che la comunità usa come preghiera verso il Signore. Ma andiamo al nostro brano. Se volete poi approfondire il Salmo, potete farlo anche attraverso gli appunti. Tenendo conto di quanto abbiamo detto, meditato, cerchiamo dunque di tenerlo presente nella lettura dell'Evangelo, nell'ascolto dell'Evangelo di oggi. Innanzitutto un inizio generico. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Un personaggio senza nome, che rivela l'eterno dissidio degli uomini. Ora, l'indeterminatezza del personaggio, Luca scrive per una comunità che è agli inizi, dove ci sono problemi di divisioni, di denaro. Pensiamo, sì, tutto si metteva in comune, ma Anania e Saffira stanno là, quel capitolo 5 degli Atti. Per cui c'era chi dava, ma c'era anche chi tratteneva, c'era anche chi voleva approfittare della situazione. E allora Luca vuole forse parlare di questa situazione con una richiesta legittima. Ricordiamo anche che i problemi quotidiani erano risolti anche da quello che noi oggi diremmo è del tribunale, della legge civile, no? Ma al tempo di Gesù, tra legge canonica e legge civile, non esisteva la distinzione, no? Come ne facciamo oggi. Era consueto rivolgersi a un rabbino, a un maestro della legge, per risolvere contesti di questo tipo, in quanto ci sono nei testi della scrittura numerosi passi che sanciscono ad esempio il diritto dell'eredità dei figli e delle figlie in mancanza di un fratello, che stabilisce per esempio che l'eredità non possa passare da una tribù all'altra, il diritto di primogenitura nel caso di un matrimonio poligamo. Pensate a Giacobbe, che pure aveva delle ricchezze da distribuire, no? Ma con 12 figli, tra quelli legittimi, amati, legittimi e illegittimi. La richiesta: di a mio fratello, un imperativo auristo. Qui non si chiede, leggono molti, a Gesù di emettere un arbitrato fra due, ma di pronunciare una sentenza contro il fratello. La richiesta non è dire: guarda, esamina la situazione, no? E di la tua, secondo la legge. No, il testo chiede, come solitamente facciamo nelle nostre preghiere, no? Di darci ragione, di a mio fratello che mi dia la parte di eredità. Quindi c'è un decreto, una richiesta di condanna. Probabilmente alcuni individuano in questo personaggio un fratello minore che vuole essere indipendente. I minori non ereditavano, ma non è che rimanevano poveri, vivevano, no, alle dipendenze del fratello, e quindi avevano dei beni. Lui vuole essere indipendente, nulla di male di per sé, no? Vuole la sua parte di eredità e, non essendo primogenito, ha bisogno di un sostegno autorevole, estraneo alla famiglia, per raggiungere un accordo con il fratello maggiore, che dovrebbe staccare qualcosa e darglielo, no? Il fratello non ha adempiuto a un dovere che anche la legge prevedeva. Deuteronomio 21:15-17, no? Prevede anche questi casi, come suddividere l'eredità. L'eredità paterna è riconosciuta come sacra, stabilita dalla legge, in modo da non creare dissidi e incomprensioni. Numeri 27:1-11. Pensiamo ad esempio ad un caso in cui questo legame con l'eredità, no, paterna era talmente forte che Nabot, che non voleva cedere l'eredità paterna, un vigneto che aveva ereditato, no, fu ucciso dal re Acab su consiglio della regina Jezabele, suscitando poi l'ira divina, dal profeta Elia. Leggetevi primo libro dei Re, capitolo 21. Gesù cosa risponde? O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? Gesù non si fa coinvolgere in quelle istanze che erano demandate ad organi appositi nella comunità. Un rifiuto che abbiamo detto non di prendere posizione per non inimicarsi qualcuno, ma è un rifiuto motivato. Scopriamo il motivo. Disse loro, da notare qui Gesù passa da una domanda di un singolo a una risposta che diventa plurale per molti, per tutti. La traduzione, versetto 15, disse loro, fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Meristes, la cui traduzione letterale è divisore, no, o mediatore, con cui il nostro testo sceglie di tradurre, fa parte del vocabolario della divisione dell'eredità. E ci sono episodi di un Vangelo apocrifo, quello di Tommaso, che riporta una dichiarazione, no, sull'avidità che può causare appunto la divisione. Guardatevi, anche qui, attivo, imperativo, presente. Gesù fa un richiamo importante e usa il verbo orao, che generalmente mai in riferimento a oggetti o a qualità estetiche, ma riferito alle persone. Cioè, è uno sguardo che vede la persona nella sua individualità, nel suo modo d'essere, di agire, che conosce la persona come è, non come vuole apparire. Noi abbiamo detto uno sguardo interiore per certi aspetti, che va alla comprensione delle cose. È lo sguardo che Giovanni utilizza quando vide e credette, capitolo 20, ricordate, il discepolo amato entrò, vide e credette, vi ho usato il verbo rao. L'imperativo presente ci ricorda che Gesù ha già parlato di questo argomento e dunque continua su una strada che noi dobbiamo percorrere. Non inizia adesso, ne ha già parlato prima e ci ha invitati a camminare. E noi però siamo resistenti, Quindi ve l'ho già detto, c'è quasi questa sfumatura, no? Vi ho già parlato. Tenetevi lontano. Siamo sempre dinanzi a un imperativo presente, ma qui è nella forma media, mentre prima era nella forma attiva, cioè, conoscete, no? La forma attiva, passiva e media, in greco, indica una azione intrapresa da chi è chiamato ad agire, dal verbo, chi lo subisce, la forma passiva. La forma attiva indica una scopatura che è un interesse del fare l'azione. Cioè, tenetevi lontano, no, dal pericolo per il vostro bene. La cupidigia, pleonexia, definisce il vizio sfrenato di possesso. Plutarco dice: la pleonexia non si stanca mai di cercare to pleon, il di più. La pleonaxia, secondo Colossesi 3, versetto 5, si identifica con l'idolatria, ricordiamo il nostro brano, la seconda lettura. La brama insaziabile di arricchirsi, di possedere, a scapito di altri, è il culto di Satana. E infatti con che cosa ci tenta? Col denaro, col successo nella vita. L'interesse personale dunque, la salvezza della propria vita, è da tenere in considerazione, perché il pericolo è un pericolo mortale, non è cosa da poco. Gesù, che è venuto per insegnarci il modo migliore per vivere, Gesù non è venuto a risolvere i problemi spiccioli dell'uomo, come spesso noi desideriamo che egli faccia. Spesso noi non chiediamo le cose grandi. No, tu fammi quello che ti ho chiesto, non chiedo di più. No? Io ti indico la via della salvezza. No, no, dammi semplicemente quello che ti chiedo. È questo quello che noi chiediamo a Dio. Sappiamo che nella scrittura il saggio è colui che comprende e insegna come vivere bene, ma non nel compromesso, ma in quella via che accumula il vero tesoro per sempre. Capite? Perché c'è anche una sapienza del mondo che aiuta a vivere, ma è frutto di compromessi, che può andar bene per qualche cosa, per qualche tempo, poi alla fine o stanca o inevitabilmente giunge alla disfatta. La reazione diventa chiara quando noi analizziamo la richiesta di quest'uomo sullo sfondo dell'Evangelo di Luca. Abbiamo detto un fratello minore, non siamo in una questione di giustizia sociale, un orfano, una vedova, che sono derubati dalla loro eredità, no? Accade. Una disputa tra fratelli per problemi di soldi. È questo quello che Gesù è chiamato a dirimere. Ora, nell'Evangelo di Luca, la ricchezza è dipinta come iniqua, no? Ricordate, capitolo 16, l'iniqua mammona, l'iniqua ricchezza, tradotta oggi. La ricchezza è un potere che si oppone a Dio. È una pietra d'inciampo nel cammino verso Dio. Guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione, dice al capitolo 6, versetto 24. E al capitolo 16, in cui la ricchezza è iniqua, è più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. La sequela di Cristo esige una scelta radicale. Nessun servo può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affaccenderà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Capitolo 16, versetto 13. Dunque Gesù, rifiutando di farsi coinvolgere in una disputa familiare in cui i due litigano, ma nessuno dei due è nel giusto, come sempre quando si litiga, dice la scrittura, no? Chi guarda non vede il saggio di nessuno dei due. Gesù invita l'uomo a compiere invece un cammino per rispondere a quella domanda che inconsapevolmente ha posto e che riguarda ciò che dà valore alla vita. Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. La vita non dipende dai suoi beni. Una traduzione non facile, perché l'ordine delle parole, no, e l'esatto rapporto sintattico nel brano originale non è di facile soluzione. Ma comunque la distinzione fondamentale tra vita e ricchezza è abbastanza chiara. La vita è un dono di Dio e nessun possesso, per quanto abbondante, può renderla più grande o conferirle sicurezza. Nessuno può aggiungere, no? Neanche un minuto. E nessuno può garantire, nessun bene può garantire sicurezza. Questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Gesù dunque invita tutti, non soltanto quello che gli ha fatto la domanda, a liberarsi dal desiderio di possesso, dando ad ogni realtà il giusto valore, e racconta questa parabola. Nella parabola abbiamo un'introduzione, tre versetti dedicati a un soliloquio del ricco, e il versetto 20, la parola definitiva di Dio. C'è un uomo che, grazie, beh, questo bisogna anche riconoscerlo, è scemo, però ci sa fare, nel senso che ha accumulato una grande ricchezza. Qui non dice che la ricchezza sia iniqua, Ha saputo, se non altro, circondarsi da uomini capaci, che sapevano quando seminare, quando mietere, quando raccogliere, no? È stato forse anche fortunato con il tempo, magari gli pioveva più di quanto piova qui, C'è di un benessere non disonesto che scaturisce dal lavoro e dalla capacità di amministrare in modo accurato i propri beni. Dunque nel racconto non è messo in rilievo la peccaminosità del comportamento del ricco, ma la futilità del suo indaffararsi. Ragionava tra sé. Dialogismos, è il verbo dialogizomai, hanno in Luca una connotazione negativa. Noi abbiamo già altri casi in cui, situazioni in cui Luca ci ha parlato di personaggi che ragionano fra sé. Capitolo 2, versetto 35. Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizioni, anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Qui siamo nel caso in cui Maria conserva nel suo cuore, no? Il discorso del ricco è ciò che ha nel suo cuore, ciò che è nel cuore verrà svelato. Capitolo 5, versetti 21-22. Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: perché pensate così nel vostro cuore? E così continuando, visto che si parla di un uomo ricco, e Luca con i ricchi non è tenero, e spesso sono presentate come figure negative, che cosa accade? Che il soliloquio è la stoltezza. E infatti, continuando, dopo il nostro capitolo, siamo, ad esempio, al capitolo 15, e qui non ci sarebbe bisogno neanche di citarlo, Ricordate qual è l'altro soliloquio? Disse fra sé: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io muoio di fame? Mi alzerò, andrò da mio padre. E il pensiero fra sé del giovane prodigo, figlio prodigo cosiddetto della parabola, del Padre misericordioso. Ancora, al capitolo 16, versetto 3, il soliloquio dell'amministratore, che saputo che gli verrà tolta l'amministrazione, dice: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho forza, mendicare mi vergogno, so io che cosa fare. E comincia a distribuire, no? E questo è positivo, è visto come un bene. Ancora, se ne avete voglia, capitolo 18, versetto 4, qui sì, c'è una iniquità, una vedova a cui vengono sottratti dei beni. Il giudice è presentato come iniquo, non se ne importa di fare giustizia. Però, dice fra sé, questa donna mi importuna, pur di togliermela di torno, le farò giustizia. Quindi non agisce secondo quello che compete al suo ruolo, lo fa per un interesse personale. E così ancora, capitolo 20, versetto 13, ricordate la parabola dei vignaioli omicidi? Il padrone della vigna, quando cacciarono il terzo servo, disse: che cosa devo fare? Manderò mio figlio, l'amato, forse avranno rispetto per loro, per lui. Quindi c'è un soliloquio, e se lo confrontiamo ci accorgiamo subito che il nostro appartiene a quello negativo. È una nota stonata, perché le sue parole rivelano che il centro intorno a cui ruota il suo cuore, i suoi desideri, no? Sono i beni. Notate il possessivo: miei, i miei raccolti, i miei beni, è tutto suo. Dove metterò i miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni? È uno che non vede altro, è rivolto alla propria anima, in una prospettiva egocentrica. Il suo futuro è nei beni che ha accumulato. Gli manca totalmente la consapevolezza che il bene più grande, la vita, non gli appartiene. E infatti il versetto 20 dirà: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Perdendo la vita, perdi anche i beni. La vita è un prestito che occorre restituire a Dio. Quale vita l'uomo si appresta a restituire? La sapienza del ricco e stoltezza. E guardate, in un clima antico, ma ancora oggi comunque siamo dell'idea che, no, che il ricco, tutto sommato, sembra quasi che lo meriti per diritto, no, di essere tale. C'è una, in antico soprattutto, era visto come compiacenza divina addirittura, no? Per la sua bontà, tanto che gli stessi apostoli si meravigliano: se nessun ricco si salve, allora? Perché se il ricco è nelle condizioni migliori rispetto al povero di fare anche del bene, poi se non lo fa sono fatti suoi, ma allora se non si salvi il ricco, come può salvarsi il povero? Che cosa dice il ricco allora? Demolirò i miei magazzini. La demolizione è un cambiamento radicale della vita, cioè il passaggio da una condizione superiore a quella precedente, in riferimento sempre agli aspetti terreni. Quello che aveva prima è niente, perché viene spazzato via per costruire qualcosa che è totalmente nuovo e più grande. E poi quattro verbi, versetto 19. Dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati. Primo verbo: mangia, bevi, divertiti. Un crescendo perfetto, il cessare dell'agitarsi. Dopo un certo livello di accumulo di denaro, il denaro sembra che, no, chiami denaro, mentre uno nella vita, no, fino a una certa quota si deve agitare, poi dopo un po' sembra che si possa anche rasserenare, no? Sono gli altri che lavorano ad accumulare per te. Mangia e bevi i piaceri immediati. E poi il quarto: goditela, divertiti, no? Ovvero tutti gli altri piaceri alternativi a quelli cosiddetti primari, no? Quelli della mensa. Mancano le congiunzioni tra questi quattro imperativi presenti nella forma media, ormai conosciamo il significato. Un ideale perfetto dal punto di vista terreno. L'imperativo presente è dunque la conseguenza di quegli aoristi che avevamo visto prima, e anche la forma media è il godimento personale in continuità di tempo e di situazione. Qual è la parola del Signore? Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Afron, dice il termine greco. La privativo indica che il ricco manca di intelligenza, completamente. Lo scemo ha una deficienza fisica proprio. Lo possiamo addolcire nella forma della proclamazione liturgica, no? È brutto dire scemo da lambone, però qualche volta ci vuole forse. Il Signore ha usato quella parola, quindi noi non dobbiamo modificarla, dobbiamo comprenderla. Ti sarà richiesta la tua vita. Da notare che qui si parla di psiche, non di bios, no? Quindi di vita fisica. Psiche indica il principio vitale, quella vita superiore, in un indicativo presente, forma attiva. L'originale è al plurale, terza persona. Ora, per il presente è un influsso aramaico, no? In quello che normalmente è il futuro prossimo, in quanto il presente agisce, aggiunge più rapidità ed efficacia al discorso. È come a dire, non è qualcosa che deve avvenire, sta già accadendo, è già in atto. Il plurale impersonale indica Dio stesso, che non per risentimento, ma per legge naturale chiama. E infatti qui non troviamo la forma media, ma quella attiva. Qual è dunque la scemaggine del ricco? Non ha tenuto conto dell'insegnamento della scrittura, dei sapienti, che avevano affermato l'inutilità della ricchezza di fronte alla morte. Ricordiamo il Coelet. Non aveva minimamente pensato a ciò che avverrà dopo la morte. Ha solo pensato a sfruttare le ricchezze della vita presente, non a trarre vantaggio anche per la vita futura. Ricordate quando, no? Al versetto 33, capitolo 12, si dice: vendete ciò che possedete e datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Ecco la conclusione. Così è per chi tesaurizza i beni, dove l'uomo attacca il suo cuore. Dunque, diventate saggi, comprendete le vie della salvezza, coinvolgete i poveri nell'opera della comune salvezza. Chi accumula tesori per sé è denso di significato, perché essere ricchi per se stessi è altro che essere ricchi davanti a Dio. La ricchezza davanti a Dio per Luca ha due livelli di significato. Il primo è la ricchezza della fede, il secondo la condivisione dei beni come espressione di una fede, no? Che si apre e partecipa dei suoi beni all'altro. Ecco dunque la contrapposizione tra la sapienza umana parziale, che coglie il bene per se stesso e produce cupidigia, idolatria, con la sapienza divina, che godendo di ogni aspetto della realtà lavora, lotta, si impegna, assume le proprie responsabilità nel mondo, nella coscienza che la propria vita appartiene ad un altro, e utilizza la ricchezza come strumento al servizio del regno, per rendere il mondo un po' più simile al sogno originario di Dio. Quanto ne abbiamo bisogno ancora? Perché noi valutiamo povertà le nostre ricchezze, no? Perché la ricchezza è sempre di più, sempre di più. Perché questi immigrati vengono da noi che siamo poveri? Che cosa vogliono? Non possiamo dare nulla. Luca è martellante sull'importanza della libertà dai beni. Ricordate a quel ricco, giovane o anziano che sia, che gli chiede: che cosa devo fare per avere il regno di Dio? Una sola cosa ti manca, saputo che aveva fatto la prima parte, no? Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E qui sappiamo, no? Com'è andata con quel ricco. Il libro degli Atti proprio dice spesso che tra i fratelli nessuno era bisognoso, perché quanti possedevano case, campi, li vendevano e condividevano il ricavato, perché a ciascuno era distribuito poi secondo il suo bisogno. Atti 4, 34, 35. La comunità è un luogo dove già si vive e si sperimenta la vita del regno, che non viene da fuori, abbiamo detto, ma che si realizza nella nostra esistenza quando questa è secondo la volontà di Dio. Dunque, una parabola non contro l'avarizia e la cupidigia, ma il senso della vita, dov'è la nostra sicurezza. È poca cosa dire, no? Che quello è avaro. Non si accusa. L'avarizia è una piccola, tutto sommato, realtà. Il male è in un... perché noi possiamo anche dare qualcosa, ma poi alla fine, no? Mantenere il tutto, perché è lì che noi abbiamo il nostro cuore. L'altro ci serve a creare intorno una certa corte, no? Di gente che vive del nostro, o ci illudiamo di farla vivere. Gesù invita a chiederci a chi apparteniamo, perché noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. E come possiamo trovare realizzazione in qualcosa che non porta il suo nome? Di chi è la moneta? Ricordate? Qual è il volto che vi è stato impresso? Quello di Cesare. E allora, a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Niente può dare significato alla nostra esistenza se non Lui, è il vivere in una relazione che ci costituisce. Lontano da Dio, la nostra vita è scemaggine pura. Anche questo brano si chiude, o meglio, non si chiude, rimane aperto. Non sappiamo la reazione di questo fratello o di altri, visto che Gesù parla al plurale, alla folla. L'incontro con Gesù ha segnato un cambiamento? Non lo sappiamo. Ciò che sappiamo è che questo cambiamento è chiesto anche a noi. Chi è il Signore della nostra esistenza? In appendice alcuni estratti, non è tutto il pensiero della Chiesa, sull'uso dei beni, sulla proprietà. Gaudium et Spes, 69. Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e popoli, così che i beni creati debbano, secondo un equo criterio, essere partecipati a tutti, avendo come guida la giustizia e compagna la carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà adottate alle legittime istituzioni dei popoli, in vista delle diverse e mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa destinazione universale dei beni. Belle parole. L'Apocalisse, dal capitolo 2, versetto 9, dice: conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco. Così alla chiesa di Smirne. Alla chiesa di Laodicea, invece, rinfaccia. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Apocalisse 3,17. Nel Catechismo degli adulti, il giudizio dello Spirito riporta in primo piano l'insegnamento della croce. La Chiesa è ricca quando materialmente povera di risorse, è pronta a ricevere nella fede quelle risorse che provengono dallo Spirito di Cristo, suo Capo e Signore. È in realtà povera, cioè infelice, misera, cieca e nuda, quanto più che nello Spirito confida nei mezzi umani di cui dispone. La Chiesa influisce sul potere, ma ne viene contemporaneamente influenzata e a volte strumentalizzata, e non mancano voci che denunciano il pericolo che la minaccia. Citiamo i padri, così ci manteniamo. Sant'Ilario di Pontier dice, siamo IV secolo, combattiamo contro un persecutore insidioso, un nemico che lusinga, non ferisce la schiena, ma carezza il ventre, non confisca i beni per darci la vita, ma arricchisce per darci la morte, non ci spinge verso la libertà imprigionandoci, ma verso la schiavitù, onorandoci nel suo palazzo, non colpisce i fianchi, ma prende possesso del cuore. Chiudo con l'altra preghiera di Colletta, la prima. Mostraci la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per Cristo nostro Signore. Amen.